Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul e
buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, Radio Quarantena e Gemini Network. Oggi è sabato 22 ottobre del 2022. Siamo qui con la rubrica Caffè Cornetto, che come di consueto, va in onda alle 11.30 di sabato sulle emittenti che ho appena nominato. E poi rilascia il proprio podcast sulla sezione politica del sito gemininetwork.it. E oggi ritorniamo dopo questa discussione che abbiamo fatto sulla Cina, sul congresso cinese. Ho avuto anche la possibilità magari di seguire altrove, come sulla rubrica Levante di Radio Onda Turto, ecco, quello che è successo poi nei giorni immediatamente successivi. C'è stato molto dibattito, siamo molto contenti che in tanti hanno scaricato il podcast e in altrettanti avete seguito direttamente sulle web radio, quindi in streaming alle 11.30 di sabato la nostra trasmissione. Per noi rimane importante mantenere aperti entrambi i canali. Oggi affrontiamo, proprio perché noi i compiti li facciamo a casa, li facciamo sempre difficili, oggi vogliamo andare a mettere i piedi in un'altra situazione abbastanza fangosa, molto fangosa, forse quella che meno appare in questo momento, ma che probabilmente rappresenta un elemento di importanza altrettanto notevole, così come abbiamo delineato quella del Brasile e quella della Cina nelle scorse settimane. Ma diamo il benvenuto innanzitutto a Peppe, che è la colonna portante di tutte queste realtà che ho nominato, nonché di questa trasmissione. Quindi buongiorno innanzitutto a te, Peppe.
Buongiorno Chicco, buongiorno. Allora, non esagerate con i complimenti.
No, ma non è un complimento, io non li faccio i complimenti.
Io in questa trasmissione schiaccio i tasti e ogni tanto me ne esco con le mie domande, così, che le chiamiamole provocatorie, che poi provocatorie non sono, però comunque faccio.
Ma è tutto propedeutico la riuscita di questa trasmissione, che senza di te, come sai, non avrebbe proprio la possibilità di plasmarsi in nessuna forma. E diamo il benvenuto e ringraziamo per la disponibilità ad Alessia Tortolini, che è una dottoressa di ricerca in geopolitica presso l'Università di Pisa, e l'abbiamo convocata oggi, chiamata qui a discutere con noi, perché è un'esperta di istituzioni iraniane. Buongiorno Alessia.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Allora, oggi cerchiamo di fare i bravi. Qualcuno ci ha fatto notare che le altre volte siamo andati un po' troppo lunghi. Oggi promettiamo di almeno provare di stare all'interno di un'ora. Ho proposto prima dell'inizio della trasmissione di provare a velocizzare le voci, un po' come tutti ormai fanno quando arrivano quei noiosissimi messaggi di WhatsApp, ma mi sembra che Peppe non fosse particolarmente d'accordo, per cui cercheremo di tagliare il possibile le domande, eccetera eccetera. Allora, come al solito proponiamo la trasmissione in tre blocchi, no? Così ci siamo detti all'inizio. Un primo blocco in cui Alessia ci farà la cortesia di raccontarci un po' come funzionano le istituzioni iraniane, perché oltre a considerarle la stampa come un luogo di perdizione, come gli Stati Uniti del resto definiscono uno stato ostile, canaglia una volta veniva detto, in opposizione a Israele, perché poi è un po' quello il punto, il fatto che detiene arsenali atomici, per tanto tempo in molti hanno sperato che uscisse fuori una provetta simile a quella che Colin Powell trovò per l'Iraq, ecco, insomma, l'omicidio di Soleimani del 2020, ne parlavamo qualche minuto fa, insomma l'Iran è un paese cruciale in tutti questi equilibri che a Caffè Cornetto cerchiamo un po' di delineare. Non ultimo il suo ruolo, e negli ultimissimi giorni, proprio nelle ultime ore, sta emergendo nella conflittualità, che noi questo lo ribadiamo, tra Stati Uniti, capitale legato al dollaro, e capitale asiatico, vede Russia e Ucraina confrontarsi sul terreno, e pare appunto che ci sia stato un intervento dell'Iran. Ma questa parte magari del racconto la teniamo più verso la metà fine della trasmissione. Innanzitutto, Alessia, aiutaci a capire un po' com'è la situazione dell'Iran dal punto di vista istituzionale, il rapporto tra istituzioni come noi le possiamo intendere a livello di democrazia liberale borghese, e come viene declinato in termini persiani o iraniani, che dir si voglia, e che rapporto c'è con una religione che, ricordiamo, è una religione che non è esattamente autoctona, ecco, se, diciamo così. E quindi raccontaci un po', perché noi molte delle riflessioni che facemmo si fermarono a Ahmadinejad, quindi un po' di anni fa. Quindi lascio a te la parola, in 10 minuti se riesci a darci almeno gli architravi di questo sistema, così capiamo come collocarci e come espandere i nostri ragionamenti.
Benissimo, grazie. Dunque, io partirei proprio dal mettere in evidenza il fatto che perché l'Iran è così mal visto dagli Stati Uniti. Perché fino alla rivoluzione islamica era un protettorato informale controllato dagli Stati Uniti, c'era la monarchia Pahlavi, di fatto era un po' il re, in particolare lo Shah era un po' il fantoccio degli Stati Uniti. Conseguentemente con la rivoluzione islamica, o meglio la rivoluzione che poi diventa islamica, perché la rivoluzione non parte come rivoluzione prettamente islamica, ma parte per di fatto scacciare il re e cambiare un sistema che era corrotto e di fatto che non pensava al benessere della popolazione. Il problema è che poi dalle varie componenti del movimento rivoluzionario italiano, perché ci tengo a sottolineare che si andava veramente da laici a membri delle gerarchie sciite, perché
se non ricordo male c'era anche il partito Today che aveva un ruolo abbastanza importante, esatto. Il partito comunista di fatto possiamo definirlo.
No, era esattamente un partito comunista, un pochino più vicino alle idee maoiste per ovvie ragioni geografiche ovviamente, però c'era il Today, che il Today ha subito una repressione terrificante sotto lo Shah, c'erano anche i socialisti. C'era il MEC, che di fatto era un po', poi viene descritto come il braccio paramilitare del Tude, ma assolutamente no. C'erano i Mojahideen, cioè quindi gli studenti sia islamici che non. C'erano i socialisti filo Ali Shariati, che è stato il grande pensatore della rivoluzione, che però è morto nel 77, ma c'erano anche i nazionalisti. I nazionalisti, i sostenitori di Mossadegh, quel famoso primo ministro che cercò di nazionalizzare l'industria petrolifera e si ritrovò tra capo e collo una sorta di colpo di Stato organizzato dalla CIA e dall'MI6 britannico. Quindi questa era la situazione da cui l'Iran stava cercando di uscire. Nel momento in cui questa rivoluzione arriva a compimento, si crea questa sia forma di Stato che forma di governo molto particolare. Perché di fatto noi ci troviamo davanti a una repubblica presidenziale con le istituzioni di una repubblica presidenziale, perché abbiamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e dove ad esempio, giustamente tu prima ricordavi Ahmadinejad, dopo Ahmadinejad c'è stato Rouhani, poi ora abbiamo Ebrahim Raisi recentemente eletto. Questo è proprio il Presidente della Repubblica in senso classico, cioè basta pensare alla Francia, è molto simile al sistema francese, anzi è uguale di fatto, perché è una Repubblica, è presidenzialismo di quel tipo. Quindi elezione diretta del Presidente della Repubblica, rinnovo delle Camere del Parlamento, non a metà legislatura come succede negli Stati Uniti, ma esattamente come succede in Francia, più spostata verso il termine, no? O l'inizio, insomma dipende da che punto di vista lo guardiamo. E sono delle istituzioni che vengono elette dalla popolazione. Quindi di fatto quando si parla di repubblica presidenziale, la Repubblica Islamica lo è. Il problema è che questa struttura piramidale della Repubblica sta dentro un cerchio, e questo cerchio è il clero, cioè clero nel senso gli ulema sciiti. Appunto qua abbiamo spiegato cosa vuol dire Repubblica, ma non abbiamo spiegato perché è islamica. E non è solo un discorso di fonti del diritto e quindi di applicazione del diritto umano in conformità col diritto divino, ok? Ma c'è tutta un'altra serie di organi che gravitano intorno, che contengono la Repubblica e che la controllano capillarmente. Al cui vertice ovviamente abbiamo la guida suprema, il Rahbar, è una carica vitalizia istituita da Khomeini e assunta da lui stesso fino alla sua morte. Ad oggi il Rahbar, la guida suprema della rivoluzione, anzi si chiamerebbe, è Ali Khamenei, che è ancora vivo. Sotto, immediatamente sotto, c'è il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, cioè questo organo ristretto che di fatto controlla tutto, controlla veramente tutto, perché i candidati alle elezioni politiche, i candidati anche per le municipalità, se non vengono approvati dal Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, non possono candidarsi. A cascata c'è tutta una serie di organi poi collegati al Consiglio dei Guardiani, e nel corso degli anni, specialmente poi, era una tendenza che già c'era durante gli anni di Khomeini, ma che una volta morto Khomeini viene avviata una riforma costituzionale che arriva a compimento nel 1989, proprio subito dopo la morte di Khomeini, in cui vengono istituzionalizzati tutta un'altra serie di sottoorgani, tra cui il Consiglio per il discernimento, e questo è molto importante perché sulla carta dovrebbe avere delle funzioni molto simili a una Corte Costituzionale. Di fatto il Consiglio per il discernimento, e già il nome stesso suggerisce poi anche il tipo di lavoro che va a fare, controlla capillarmente insegnamenti, volendo anche la censura, insomma tutta la parte che potremmo definire relativa alla diffusione di un certo tipo di informazioni e di cultura. E poi c'è un altro fenomeno molto importante: la militarizzazione della politica. In che senso però? Che l'esercito, e poi anche lì c'è tutta una galassia di gruppi speciali, sottogruppi, eccetera, dell'esercito, dei cosiddetti pasdaran, no? Che di fatto è stato piano piano cooptato dentro questo sistema, dentro questo cerchio che racchiude questo triangolo che è la Repubblica, e che tra corruzione, mazzette e il caso di Ahmadinejad poi è palese, perché Ahmadinejad oltretutto veniva dall'esercito, da un gruppo molto specifico dell'esercito che sono i Basiji, che è una sorta di gruppo speciale, e che continuava a cambiare e riassegnare ministeri a personalità importanti dell'esercito iraniano. Quindi c'è proprio, si è creata una saldatura totale. Ora, secondo me è anche importante cercare di capire che cos'è invece questa polizia morale di cui tanto si parla a seguito dell'omicidio di Mahsa Amini, ok? Polizia morale di fatto esisteva già, cioè è sempre esistita, non però con questa, con questo assetto. Ok, c'è sempre stato un controllo molto forte sulla popolazione, sulla questione, ora è riduttivo dirlo, però diciamo sulla questione del velo, sulla questione dell'abbigliamento, sulla questione dei comportamenti vietati in pubblico.
Posso interromperti, Alessia? Certo. Solo per dare la misura di quello che tu dici a chi è italiano come noi e che non riesci, ma magari vede come questione terza. C'era un mio amico iraniano, che tra l'altro ci ascolterà e che saluto caldamente, che era venuto qui negli anni 70, quindi lui era del partito Tudeh, quindi a ridosso della rivoluzione, fu praticamente invitato ad andarsene e aveva la famiglia lì. Tornato lì, portò, immaginate, una videocassetta di un film di Fantozzi. Che c'è di più innocente di una roba del genere? In aeroporto lo fermarono, gli presero la videocassetta, visionarono la videocassetta e gliela diedero indietro completamente smagnetizzata, completamente cancellata, perché questa andava evidentemente dal loro punto di vista a colpire l'immaginario pudico dell'iraniano. Tanto per dare un'idea di, non parliamo di cose straordinarie, immaginate che da noi Fantozzi può essere visto da un bambino di 7 anni più o meno, no? Quelle che vedete lei, la classificazione. Puoi andare avanti, scusami, era solo per...
È un esempio esatto che rende proprio perfettamente l'idea della realtà di cui si sta parlando, ok? Questa polizia morale poi come è adesso, come è oggi, quindi questi van bianchi con uomini dentro che sono aiutati da donne che però fanno funzione un po' di spie sostanzialmente, no? E che quindi indirizzano, cioè se escono, se la polizia morale esce è perché c'ha già un target e sa già dove andare e chi andare a prendere, ok? Perché si conosce già l'obiettivo, si sa già chi ha commesso un'infrazione e via dicendo. Ma è stata neanche riformata, ma riconosciuta come, è difficile ecco da definire, perché dire una sezione della polizia non sarebbe esattamente corretto, cioè è un po' una sorta di paraistituzione che sta un po' in una zona grigia, però è stata concepita in questo nuovo modo, gli è stato dato un nome, gli sono stati dati nuovi strumenti, gli è stata data una missione precisa da Ahmadinejad, una delle tante malefatte, per essere fini, che ha fatto Ahmadinejad. Ad oggi ha fatto tanto scalpore, perché è proprio la polizia morale effettivamente è un qualcosa che è inconcepibile, di cui non si è praticamente mai parlato. e poi soprattutto la Repubblica Islamica, ovviamente tramite questa rete, questo network, tramite il Consiglio dei Guardiani, tramite il Consiglio per il Discernimento, esercita pure un controllo capillare sia su, e questo lo vediamo a maggior ragione in questi giorni con i problemi relativi alla connessione a internet e anche i problemi, adesso stanno iniziando anche a saltare un po' i VPN, per esempio, c'è molta difficoltà a connettersi, quindi è il proprio il controllo sui mezzi di comunicazione, la comunicazione di qualsiasi tipo e anche quello che si va a fare nella sfera privata. Questo è importante perché non si può mettere in dubbio l'ideologia, se si mette in dubbio l'ideologia questo sistema crolla. E qui arriva il problema, perché ovviamente la prima generazione nata o comunque che ha vissuto la rivoluzione, che ha vissuto i primi 10 anni, chiamiamola la prima repubblica islamica, va bene, non sicuramente la maggior parte o una buona parte comunque dei cittadini iraniani non si immaginava e non voleva che la rivoluzione portasse a questo tipo di struttura, no? Il problema però qual è? È che la paura di riperdere nuovamente l'indipendenza, perché l'Iran di fatto non è mai stato indipendente, cioè formalmente lo era, ma economicamente no, già da più di 200 anni, perché prima era sotto l'ombrello britannico, poi per un po' una parte è stata sotto l'ombrello russo, poi è ritornata sotto la Gran Bretagna e poi è scivolato sotto gli Stati Uniti. Cioè l'Iran è stato uno dei più grandi alleati per il controllo del Golfo, la politica dei due pilastri si chiamava, proprio immediatamente prima della rivoluzione, i due pilastri che si odiavano, ma il fatto che loro fossero in tensione e non si attaccassero teneva in equilibrio il Golfo, cioè l'Arabia Saudita e l'Iran. Questo è proprio un disegno di politica statunitense. Però la paura di riperdere l'indipendenza sostanzialmente ingoi il boccone amaro e dici va bene, però c'è margine di miglioramento, si farà qualcos'altro. Negli anni 80 poi ci tengo a ricordare che c'è questa guerra sanguinosissima che dura dall'80 all'88 tra l'Iraq e l'Iran. Interessante già come viene chiamata dal regime iraniano, guerra della santa difesa. Uno Stato sulla carta laico e socialista che invade uno Stato puro e voluto da Dio. La logica è questa. E si crea il mito dei martiri. Martiri che però, se noi andiamo a ben vedere, erano dei ragazzini, dei bambini a cui venivano messe le chiavi del paradiso al collo e venivano mandati nei campi per vedere se c'erano le mine sotto o no, e quindi saltavano in aria, d'accordo? Cioè è questo, però si crea l'ideologia, si costruisce, non si stratifica e si cerca di rafforzarla. Però Khomeini muore nell'89, nel momento in cui muore Khomeini, il suo successore, e come si vede benissimo oggi, Khamenei non ha il solito carisma di Khomeini, non ce l'ha mai avuto. E inizia piano piano anche la classe politica, anche religiosa, perché comunque i presidenti della Repubblica iraniani, la dico un po', come dire, non in accademichese, passatemi il termine, ma hanno il turbante in testa, a parte Ahmadinejad e a parte Raisi adesso, quindi appartengono alle gerarchie del clero. E se hanno il turbante nero, sono altissime gerarchie del clero, perché in questo caso ci troviamo in presenza di un discendente o sedicente tale, discendente diretto del profeta, d'accordo? Quindi, però già loro iniziano, alcuni di loro, e l'esempio classico è Mohammad Khatami, il presidente che precede Ahmadinejad, a cercare di far uscire l'Iran dall'isolamento e a recepire una certa, come dire, a cercare di capire come coniugare la democrazia intesa, sì, più o meno in senso occidentale, ma come conciliarla con l'Islam, quindi trovare una via islamica iraniana alla democrazia. Tutto questo poi va bene, questo progetto fallisce con Ahmadinejad e come ricordavi tu giustamente prima, Ahmadinejad perché è fondamentale quella presidenza? Per la nascita del Movimento Verde o Onda Verde del 2009, e lì si vede un cambio generazionale fortissimo, perché lì loro cercano una mediazione, loro dicono no, noi abbiamo creduto in questo progetto, voi avete commesso una truffa, perché Ahmadinejad la rielezione di fatto fu una truffa elettorale bella e buona, palesissima, e loro dicono no, però noi vogliamo, cioè il mio voto dov'è? Infatti gli slogan erano dov'è il mio voto, e quindi c'è ancora un tentativo di confronto con le istituzioni del regime, e qui arriviamo a oggi. c'è stato un altro cambio generazionale potentissimo. E dal 2017 ad oggi l'Iran è un continuo sobbollire praticamente, è come se ci trovassimo in una pentola a pressione che ormai sta bollendo e la valvola di sfogo non funzionasse più, fosse tappata. Quindi è pronto.
Alessia, ti interrompo perché mi hai rubato la metafora. Io anche pensavo una panela di pressão, come dicono in brasiliano portoghese, ossia una pentola a pressione che trova sempre dei punti dove sfogare ma non lo fa fino in fondo.
Esatto.
Forse perché sei giovane tu vedi una differenza tra il 2009 e oggi, sono passati effettivamente 13 anni. Secondo te è possibile individuare comunque una sorta di continuità? Per quanto, ripeto, 13 anni poi di quelli che passiamo ultimamente sono talmente densi di storia, diciamo così, tra molte virgolette, che sembrano veramente andare con una rapidità sconosciuta. Però a me sembra, almeno io ho qualche anno in più di te, per questo forse mi si appiattisce un po' la prospettiva. Io più o meno ho visto nelle ultime questioni di cui parleremo da qui a poco, quelle insomma più conosciute, delle ultime manifestazioni, pestaggi, incarcerazioni, poi parleremo di tutto questo, comunque una continuità con quello che è successo nel 2009, almeno dal punto di vista delle rivendicazioni, diciamo poi delle pratiche repressive, nonostante siano cambiati appunto diversi presidenti, come ricordavi tu. Secondo te è possibile comunque dire che chi oggi è in piazza o è lo stesso o almeno è figlio di quelle manifestazioni del 2009, o è una forzatura ideologica secondo te?
No, non è una forzatura. Nel senso che senza il Movimento Verde è stato fondamentale, fondamentale nella storia recente iraniana, perché si scende in piazza. Si scende in piazza e si protesta. Senza il Movimento Verde non ci sarebbe stata poi lo sviluppo del pensiero e della critica al regime, che ovviamente è andata acuendosi sempre di più. Ma il Movimento Verde è fondamentale. Quindi sì, in un certo senso i movimenti di protesta di oggi, cioè oggi io intendo dal 2017 ad ora, sono i diretti discendenti, sono i figli del Movimento Verde. Attenzione, non viene rinnegato il Movimento Verde, attenzione, assolutamente no. Però si guarda con il dovuto distacco e si dice, ok, dov'è che abbiamo sbagliato lì? Che cos'è che non ci è riuscito a fare lì? Come possiamo farlo in un altro modo? Quindi sì, assolutamente il Movimento Verde è uno spartiacque importantissimo e è l'inizio di un cambiamento a livello interno, proprio della percezione delle istituzioni del regime. Perché si dice, ok, io fino a questo momento ci ho creduto, ci ho provato, siete tutti uguali.
Ti puoi chiamare... Allora Alessia, fermati qua. Siete tutti uguali, mi sembra una locuzione particolarmente importante e la sentiamo dire anche dalle parti nostre, ovviamente con argomentazioni e declinazioni molto diverse. Sì. Però siccome adesso noi abbiamo fatto questa lunga presentazione, no, di tutti, e siamo arrivati un po' al punto dove volevamo arrivare, e ringraziamo Alessia perché è stata sintetica, no? Veramente riuscita a darci almeno un'idea di come siamo arrivati ad oggi. Io, no, Peppe, che dici? Lascerei alla musica qualche attimo di riflessione in più per poi rientrare e andiamo appunto a cercare di sviluppare quest'ultimo concetto che stava cominciando già a delineare Alessia, va bene?
Decisamente, che così facciamo una piccola pausa musicale. Devo ringraziarla perché appunto in questi 10 minuti ha sciolto quello che era il mio grosso dubbio, qual era questo rapporto di forza che effettivamente c'era fra istituzioni e fra la guida suprema, la religione iraniana. E il dubbio me l'hai tolto, cioè. Io invece mi riallaccerei, poi questa domanda me la spiegherà anche dopo il perché di quello che sto per chiederti. Siete tutti uguali, ma io sinceramente vorrei sapere anche se effettivamente queste due manifestazioni, diciamo, perché l'Iran non è nuova a sommosse, a subbugli popolari, se effettivamente però in questa ultima ondata di proteste che c'è in Iran, se effettivamente forse non è uguale a quella che c'è stata negli altri anni. Come dire, non si ferma soltanto una protesta contro la repressione, contro la questione del morale, eccetera, eccetera, ma se dietro anche c'è una crisi economica profonda, forse, che sta colpendo l'Iran in questi. Ecco, quindi se mi delinea anche un po' di differenze di questo siete tutti uguali, ecco, scostiamoci a questo siete tutti uguali, se effettivamente c'è un qualcosa di diverso. Ma adesso di diverso c'è che dopo le chiacchiere ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo in studio qui a Caffè Cornetto per parlare appunto con Alessia e con Chico. della questione iraniana.
Entriamo in trasmissione dopo lo stacco gestito sempre da Peppe, condiviso, cioè io do carta bianca di fatto, perché insomma mi fido ciecamente delle sue scelte, tutte copyleft, questo ribadiamolo Peppe, se no ogni volta ci dimentichiamo, è una,
quello importante,
è una selezione che Peppe fa, lo fa con attenzione, con dispendio di tempo notevole, ma i risultati secondo me sono assai apprezzabili. Ma torniamo alla questione iraniana, come giustamente diceva Peppe, faceva un po' una domanda abbastanza complessa, direi, ad Alessia, che ci aveva lasciato sul sono tutti uguali, insomma, parole che dicevo io già ascoltate anche da queste parti. Però lì stanno prendendo una piega diversa. C'è una discontinuità dunque, cioè ci sono degli elementi effettivamente nuovi, ci saranno sicuramente, perché se non altro è una questione degli anni che cambiano, Pantarei e nulla rimane tutto uguale, la storia non si ripete mai se non come farsa, come diceva qualcuno, per cui diciamo che di nuovo c'è qualcosa, è qualcosa che evolve. Ci riesci a delineare, oltre quello che abbiamo visto, oltre l'ottimo lavoro che hanno fatto alcuni vignettisti, alcuni artisti, ecco, nel parlare di una situazione obiettivamente molto complessa, quali sono gli elementi di discontinuità rispetto al passato? Che cosa caratterizza in maniera particolare questo movimento del 2022?
Allora, intanto è il processo, ovviamente, quello inevitabile, gli avvenimenti storici interni che ci sono stati. E soprattutto, ecco, se noi prendiamo ripartissimo dal 2009 per arrivare al 2022, ovviamente le rivendicazioni, la base delle rivendicazioni è la solita, ma iniziano a diventare più complesse, più complesse, più complesse, più complesse, fin tanto che se noi dovessimo immaginarci una linea retta, nel 2009 c'è il vogliamo una riforma delle istituzioni e oggi in piazza si grida morte a Khamenei, morte al regime, ok? Appunto perché, è quello che dicevo prima, perché tra virgolette siete tutti uguali, cioè puoi chiamarti riformista, puoi chiamarti conservatore, tanto non ci sono realmente libere elezioni, cioè o meglio sì, i cittadini e le cittadine vanno alle urne, ma se tanto il Consiglio dei Guardiani decide chi si può candidare o no, di fatto, cioè il sistema per forza di cose si autoalimenta. Inoltre anche questa ideologia, questo mito della rivoluzione, le generazioni che non l'hanno vissuta e che sono nate sotto questo sistema, giustamente non lo vogliono. Come non riescono a capire, e qui c'è anche un bel salto in avanti notevole, la chiusura verso un certo tipo di mondo. Cioè viene fatta una grande distinzione, no? Un conto sono i governi, un conto sono i popoli e i gruppi sociali che vivono sotto determinati governi. Quindi, per esempio, storicamente c'è questa, possiamo dire, rivalità, se non proprio odio, spaccatura tra i vertici iraniani e i vertici statunitensi, e come giustamente hai messo in evidenza prima, di fatto poi la ragione Israele, no? Però in realtà, se contiamo quanti cittadini statunitensi sono scappati dall'Iran, ok, perché si parla di milioni, che attualmente vivono negli Stati Uniti, ovviamente non si capisce il perché, cioè perché noi dobbiamo rigettare tutto, ok? Noi non ce l'abbiamo con gli Stati Uniti, noi ce la possiamo avere con chi ad esempio ci impone le sanzioni, ci impoverisce tutto, non è la popolazione, è un governo o sono capi di Stato o è un'altra cosa, d'accordo? Questo viene preso in considerazione. Questo viene preso in considerazione, quindi già qui e da qui si sviluppa il discorso sui diritti. Sui diritti però in senso occidentale, d'accordo? Quindi non più i diritti che vengono, come dire, che derivano dal diritto islamico, quindi concepiti in un determinato modo, ma i diritti umani concepiti, diciamo, come da carta dell'ONU, ecco, per semplificare un po'. Quindi questo già è un primo passaggio. L'altro passaggio che proprio lì c'è uno stacco enorme, è che se nel 2009 la maggior parte della popolazione che era in piazza erano principalmente studenti, diciamo ceti medi, però tendenzialmente medio-alti, era una protesta molto concentrata soprattutto a Teheran, ma comunque nelle grandi città, la componente lavoratrice, i lavoratori, tendenzialmente ce n'erano pochi, comunque erano il numero molto molto inferiore. Dal 2017 in poi, quindi quando iniziano ad esserci i primi problemi legati, ancora nel 2017 non erano state imposte le sanzioni sul nucleare, per intenderci, però comunque l'Iran di fatto è sempre stato sotto sanzioni, da quando è Repubblica Islamica, più o meno. Però dal 2017 proprio si inaspriscono pesantissimamente i rapporti tra la Repubblica Islamica, quindi il regime, e gli Stati Uniti. Cioè il passaggio da Obama a Donald Trump. Donald Trump mette l'Iran in una lista di, diciamo, gli stati canaglia 2.0, quindi il Muslim ban e tutti i problemi che ne sono conseguiti. L'Iran, il regime, risponde con una legge approvata nell'agosto del 2017 in cui si dice che gli Stati Uniti sono un governo terrorista che supporta il terrorismo internazionale e quindi sono nemici della Repubblica Islamica. In un momento in cui cercando di distogliere l'attenzione sui problemi economici veramente grossi che stava attraversando l'Iran in quel momento, iniziano finalmente gli scioperi. Iniziano gli scioperi, i lavoratori iniziano a scendere nelle piazze. E quindi le componenti di chi protesta, le componenti, diciamo, cambiano, si evolvono. Cioè La base di partenza rimane quella dell'Onda Verde. Iniziano ad aggiungersi altri gruppi e iniziano ad aggiungersi lavoratori intanto. Poi, andando avanti, nel 2018 lì, io tra l'altro in quei giorni ero a Teheran, cioè non durante le proteste, però io ero a Teheran, mi trovavo proprio a Teheran quando Donald Trump ha firmato per l'uscita dall'accordo sul JCPOA. E nel giro di un giorno e mezzo tutti gli uffici di cambio erano chiusi, c'era una quantità di polizia e corpi speciali per la strada che io in un mese non avevo visto, non avevo mai visto, e la cosa allucinante è stata in quanto tempo è schizzata l'inflazione. Ad esempio, se io ora vi dico delle cifre un po', ora, perché non mi ricordo esattamente quanto fosse il cambio quando sono stata là, però se io con 50 euro, poi ovviamente convertiti in tuman, o che è la moneta iraniana, ci vivevo tranquillamente una settimana, per esempio, io dal giorno dopo, l'ultima settimana l'ho fatta con 20 euro, cioè per farvi capire quanto è crollata, ma nel giro di un secondo e mezzo, quindi poco dopo.
Quindi sostanzialmente c'è stato quasi un raddoppio dei prezzi, giù di lì.
Esatto, ma nel giro veramente di un giorno e mezzo, cioè una cosa cioè che noi non possiamo veramente immaginarci.
Un effetto Latin America, come avveniva in America Latina negli anni Ottanta.
Esatto, esatto, ma una cosa allucinante. Quindi la situazione economica, appunto perché cambia così repentinamente, ovviamente pochi mesi dopo, poche settimane dopo, riscoppia un'altra ondata di proteste. Ovviamente, e a quel punto lì iniziano a, come dire, si gettano un po' i semi, anche per quello si è già capito dove si sta andando a parare, ci si inizia anche ad organizzare in un altro modo. La repressione, purtroppo, si sviluppa anche in funzione del cambiamento delle richieste da parte di chi scende in piazza a protestare. Quindi se da una parte la protesta e l'opposizione al regime cresce in intensità, la repressione risponde al solito modo, sostanzialmente. È inevitabile, ecco, non si può dire normale, però è un processo inevitabile in un regime di quel tipo, perché veramente si vanno a scuotere le fondamenta del regime in questo modo. Poi ovviamente c'è stato il Covid. L'Iran è stato in grandissima difficoltà durante il Covid, perché anche se non è esattamente conforme al diritto internazionale, però l'Iran non è, per via delle sanzioni, non è riuscita nemmeno a ricevere beni di prima necessità, che teoricamente dovrebbero essere sempre garantiti anche ai paesi sotto sanzioni. L'Iran non ha ricevuto materiale medico sostanzialmente e cibo, perché appunto le sanzioni, no, che sono di rimbalzo sostanzialmente, impedivano ai paesi terzi di commerciare con l'Iran e quindi non si potevano vendere queste cose. Quindi gestione del Covid pessima, oltretutto ovviamente crisi economica che non accenna a diminuire. C'è stato il razionamento della benzina e quindi un'altra classe di lavoratori ancora si aggiunge alle proteste, perché poi di fatto dal 2017 in poi è stata una protesta continua che via via è sempre aumentata di intensità. 2020, come giustamente ricordavi tu prima, è stato ucciso Soleimani. Di fatto Soleimani era un uomo dell'establishment, ok? Però il fatto che da così tanti anni il regime iraniano avesse cercato di espandere la sua zona di influenza a livello locale, e l'abbiamo visto benissimo con l'Iraq, con il Libano, con la Siria soprattutto, e la Palestina, perché occhio, perché i missili che Gaza riceve e che ogni tanto spara in direzione Israele sono tutti iraniani, ok? Però la popolazione dice, sì, momento, ma allora i soldi ci sono, però perché questi soldi vengono buttati fuori e non vengono usati per fare qualcosa per noi che abbiamo bisogno? Ok? E da lì, poi ovviamente, senso repressione, come ho già detto, che aumenta, iniziano anche le donne, e già dal 2017 si crea questo movimento, questo gruppo che si chiamerebbe tipo le donne di via Enkelab. Enkelab in farsi vuol dire rivoluzione, ok? Questa ragazza giovane che durante le proteste del 2017, proprio su via Enkelab a Teheran, sale su un muretto, ora non mi ricordo bene, si toglie il velo e lo sventola. Da lì praticamente inizia a costituirsi un vero e proprio movimento, parallelamente alla costituzione del movimento, lo potremmo chiamare movimento democratico iraniano. Di fatto ovviamente sono movimenti, non sono partiti, ma ci sono poi rivelati fondamentali, e lo vediamo oggi, nella gestione della piazza nel 2022. Proprio a seguito di quello che è successo con Masamini.
Ascolta Alessia, ti volevo chiedere una cosa, che tu giustamente ci hai parlato di molto bene, secondo me, dell'importanza, diciamo, sostanziale di un cambio di passo che si è ottenuto più o meno nel 2017, quando accanto ai soggetti movimentisti del 2009 dell'Onda Verde, appunto, finalmente sono scesi in piazza i lavoratori, insomma, scioperi generali, ma erano innanzitutto scioperi spontanei o sindacati organizzati che hanno avuto una forza tale da portare in piazza, diciamo, quantità notevoli? Questa è la prima domanda, di lavoratori. La seconda domanda che volevo farti, ed è un po' più rognosetta e forse converrebbe magari espanderla questa seconda parte anche coniugandola con la questione della guerra, che io già al principio di questa trasmissione reputavo elemento cruciale per un po' per chiudere il cerchio, almeno così in maniera interlocutoria o momentanea, sull'Iran. Per quale ragione? Perché il soggetto che non abbiamo preso in considerazione sino ad ora è quello della borghesia locale, cioè la borghesia iraniana. Io, se non ricordo male, ma qui correggimi Alessio, sono abbastanza ignorante sull'Iran, ricordo che veniva individuato nel bazar, un po' il luogo fisico dove appunto si collocavano le idee più di rilievo di costoro. E poi hanno un potere comunque notevole, perché che piaccia o meno, sia a noi che a chi ci ascolta, comunque l'Iran rimane un paese capitalistico a tutti gli effetti, con tutte le sue stranezze, ritorna all'interno di un discorso di questo tipo. E dunque la borghesia nazionale, per quanto diversa, per quanto ambigua, per quanto legata ad altri gruppi di potere, comunque si trova nel gioco interimperialista, che appunto vede nella guerra il momento più alto, dico in senso scientifico, forse non in senso morale ovviamente, del momento. Quindi quello che volevo chiederti, in questo momento la borghesia come sta reagendo a questi movimenti di piazza? E poi Peppe, magari tu puoi confermarmelo questo, se è il momento di mandare la musica, magari questa risposta la spostiamo al prossimo blocco, sì, io direi, perché così la colleghiamo alla questione delle relazioni che esistono tra la borghesia iraniana, quindi l'Iran come, diciamo, come blocco economico, perché insomma è un paese di una dimensione notevole, e cerchiamo di collocarla all'interno di questo scacchiere, come dicono, di geopolitico, sì, che vede appunto nella guerra l'elemento cardine, appunto, nel conflitto armato, che è evidentemente il riflesso di qualcosa di più ampio. Peppe, vogliamo andare un po' di musica, sei d'accordo?
Sì, Chicco, direi di andare in pausa musicale per appunto permettere ai nostri ascoltatori di un attimo di sedimentare nelle proprie menti, nei propri pensieri, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e poi torniamo nuovamente qui in studio a Caffè Cornetto per parlare della delicata questione iraniana con la nostra ospite Alessia Tortolini.
Gonna tell you that I love you, if that's okay, if that's okay. I'm kinda scared that I have left it a bit too late, a bit too late. I didn't think that far ahead and that was wrong, so please don't go, please don't go. I have to tell you that I need you, if that's okay, if that's okay. Hey you, I believe that you are the greatest, and I know now that you feel let down, but I'm desperate, 'cause I know now, 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 I know now. I can do better this time, I can do better this time. Take this on together, you and I.
Allora, rientriamo in trasmissione dopo l'ennesima pausa musicale di Peppe, che non finirò mai di ringraziare. E eravamo arrivati a un punto nevralgico un po' della discussione, no? Che prima non ci siano stati altri momenti di rilievo, ma è quello che attualizza il discorso della protesta e cerca di legarlo un po' all'attualità. Io ti chiedevo un po' il ruolo della borghesia del bazar, insomma, se le mie reminiscenze non sono errate, ancora dovrebbe avere un ruolo in un paese, appunto, come dicevo prima, capitalistico. Sappiamo che l'Iran fa parte comunque di un sistema che si va via via coalizzando attorno probabilmente alla Cina, attorno alla Russia, insomma, in questo soggetto asiatico, ma neanche propriamente asiatico, che comunque sembrerebbe essere finalmente diventato un blocco economico adeguatamente in grado di contrastare l'egemonia decennale del capitale legato al dollaro, ove ormai l'Europa conta come il due di coppe quando regna Bassoni, come dicono i manuali d'economia, e quindi, insomma, è diventato poco più di un esecutore di ordini da parte di chi lo ha dominato, che è il capitale dollaro. Per cui cerchiamo di un attimo di capire che ruolo ha la borghesia in tutto ciò, queste proteste quanto possono essere strumentalizzate. Ecco, questo è un altro punto che abbiamo detto prima di iniziare la trasmissione, secondo me è importante, cioè quanto secondo te la vetrina fornita a questo tipo di manifestazioni, giustissime, ci mancherebbe altro, ecco, quanto di questo possa essere frutto di una necessità opportunistica di chi, insomma, sta combattendo la guerra, nel senso, dire l'Iran, vedete che cosa succede in Iran, l'Iran è un paese che reprime, ed è vero, ma se lo ricordano solamente quando è opportuno. Giochi che conosciamo molto bene, che però non sono fatti da persone cattive, nel senso che le persone sono semplicemente degli intermediari di quella che è una logica, la logica del sistema di capitale. È per questo che io ti chiedo, in questo momento le proteste che vanno in questa direzione avranno sempre il nostro sostegno, hanno questo faro puntato sopra secondo te perché rientrano all'interno di un discorso del genere, cioè di mettere in cattiva luce di fatto il governo iraniano, cioè di destabilizzare anche attraverso, ovviamente non in maniera diretta ma indiretta, questi paesi, perché è ovvio che se l'Iran ha una rivolta interna, essendo un paese di rilievo, come dicevi tu, che si oppone chiaramente ed esplicitamente non solo agli USA ma anche a Israele, insomma la cosa acquisisce un segno diverso, anche perché, come dicevamo prima, il coinvolgimento dell'Iran nel conflitto ucraino-russo sembra essere ormai palese. C'è chi dice che i droni che stanno sorvolando l'Ucraina siano alcuni iraniani. Pare che dall'Iran è stata richiesta una evidenza del fatto, loro negano, mentre, come mi raccontavi tu qualche secondo fa, da Washington sembra che arrivi una notizia, magari specifica anche meglio questo, che racconta di generali iraniani presenti sul territorio. Siamo sulle relazioni, ma si sa che la guerra passa anche attraverso la guerra di ideologie e di notizie. Lascio a te la parola in quest'ultimo blocco, che è molto denso, me ne rendo conto, quindi ti invito nuovamente a essere sintetica per quanto puoi.
Ok, allora io cerco di, anche perché le domande sono importanti in realtà, si potrebbe parlare un'ora di ogni domanda che hai fatto. Allora, parto dalla borghesia. Sì, la borghesia storicamente in Iran ha rivestito un ruolo fondamentale. La prima e forse la vera rivoluzione iraniana, quella del 1905-6-7, okay, con la consecutiva guerra civile, che era la rivoluzione costituzionale, è stata fatta proprio dai Bazari, quindi dalla borghesia del bazar. Ed era inevitabile perché è l'ambiente in cui si discute storicamente il bazar e quindi dove c'è lo scambio di idee, che però è anche attaccatissimo alla moschea, cioè c'è la moschea, la scuola coranica e il bazar che conduce alla piazza della moschea, sostanzialmente all'ingresso della moschea, quindi è lì che si i centri di potere, diciamo il contatto storicamente è lì. Ora, ovviamente qua si parla del 1900, inizio 1900, ad oggi la situazione è cambiata tanto, perché quel tipo di borghesia non è più una classe fortissima, è una classe importante, è una classe molto importante ed è sicuramente una classe alta, questo con ceti molto alti, con comunque buonissime disponibilità economiche, banalmente chi appartiene alla borghesia paga lo Stato e non fa il servizio militare, che è obbligatorio, ok? Quindi ovviamente, però non pesa quanto il clero sciita, perché l'economia vera del paese è in mano alle grandi famiglie delle gerarchie sciite. Esempio, Rafsanjani, ex presidente della Repubblica Islamica, è il numero uno dell'industria del pistacchio in Iran. Poi invece c'è qualcun altro che gestisce i tappeti, c'è qualcun altro che gestisce lo zafferano, c'è qualcun altro che gestisce lo zucchero, quindi i settori più importanti dell'economia iraniana e quindi anche soprattutto dell'export vengono gestiti sempre da questa rete tentacolare gestita dal clero sciita, dagli ulema. Quindi la borghesia iraniana, ovviamente, cioè, se la intendiamo diciamo in senso moderno, quindi borghesia come la intendiamo noi, ecco, ovviamente c'entra nello scacchiere internazionale, ma c'entra più per fatti diciamo, più privati, più piccoli o commerci più piccoli, quindi un peso ce l'ha, ma non così tanto determinante. Sulla strumentalizzazione delle proteste c'è stato e ci sono stati ripetuti, cioè le proteste attuali del 2022, diversi tentativi di strumentalizzazione delle proteste e per ora il movimento è sempre rimasto abbastanza forte da riuscire a non solo chiarirlo più volte e renderlo esplicito più volte, ma a continuare ad avere rivendicazioni belle chiare che impediscono, diciamo anche rendono il lavoro più difficile a chi cerca di strumentalizzarle, quindi non c'è un gruppo che ha preso il sopravvento su un altro e comunque una parte della borghesia in piazza c'è, non l'altissima borghesia, ma una parte della borghesia in piazza c'è, anche perché qua si parla di diritti, ma diritti inteso come libertà di scelta, ok? Non voglio che sembri riduttivo, ma non è che ci si limita al velo, cioè il velo vuol dire libertà di scelta. E ovviamente tutto questo si estende a una gamma pressoché infinita di diritti che in Iran non vengono rispettati, che banalmente è il diritto a condurre una vita dignitosa e a vivere con delle condizioni sociali, culturali e politiche adeguate, tra l'altro. Quindi. Invece l'argomento più che questo impegnativo, cioè Cina, Russia, Ucraina, Iran. Allora, premesso che poi questi regimi, perché e in questo senso mi riferisco anche alla Russia, ok? Questi tipi di regimi, per quanto sembrino così chiusi, così ferrei, diano un'idea all'esterno di essere incorruttibili, di essere fortissimi e di dire no, io non ho rapporti diplomatici con lo Stato X, esempio dell'Iran, io non ho rapporti con Israele. Sì, a livello politico è vero. Ma non vuol dire che non ci siano degli scambi economici tra il regime iraniano e il regime israeliano. Magari non sono diretti, magari passano dall'Arabia Saudita, magari passano da qualche altro stato, dalla Turchia. Perché ricordiamoci poi che, e questo la storia lo insegna, nei momenti in cui un territorio, un governo, un gruppo si trova in una situazione di isolamento internazionale, va a cercare chi è isolato internazionalmente come lui. La solita regola base di il nemico del mio nemico diventa mio amico, cioè l'Iran con la Russia, sì, nel senso ci può aver avuto storicamente, ha avuto dei rapporti, sì, quello è fuori dubbio, fuori ombra di dubbio, però diciamo non sono due regimi che di per sé sulla carta, per come si presentano, avrebbero cose in comune. Però l'Iran ha bisogno di soldi, o meglio il regime iraniano ha bisogno di soldi, quindi il regime iraniano vende i droni alla Russia che vengono utilizzati in Ucraina. Altra cosa, la Cina con l'Iran i rapporti ce li ha, e la Cina tra l'altro è interessata alla fine del conflitto in Ucraina per una ragione, la nuova via della seta. E anche se l'Iran non è direttamente coinvolto, ma ovviamente l'Iran beneficerebbe tantissimo del compimento di questo progetto, proprio a livello economico, ma oltre a uscire proprio da un isolamento verso il mondo occidentale, perché ormai di fatto l'Iran è isolato, come è isolata la Russia, quindi non posso andare ad ovest, guardo dall'altra parte, quello sì. La questione dei droni in realtà è, beh, la compravendita c'è stata, poi ovviamente ogni buon regime deve difendersi e dire no, chi io, no che non gliel'ho venduti. La questione è semplice, quelli cinesi costavano troppo, Putin non se li potrà più permettere ovviamente, perché non oso immaginare le condizioni finanziarie della Russia in questo momento. Quelli iraniani costano molto meno, sono dei droni diversi, perché infatti li stanno chiamando droni kamikaze, no? Sembrano tipo il disegnino di un aereo di carta, sono piccolissimi, vengono lanciati uno sopra l'altro, coprono brevi distanze, ok? Non hanno un sistema di guida, un sistema di pilotaggio come dei droni già più sofisticati, come possono essere quelli cinesi, quelli turchi o quelli israeliani, che peraltro sono invece, a differenza di quelli iraniani, caricati sotto, cioè vengono pilotati ma sotto hanno una carica che può essere un razzo, un qualcosa che viene sganciato. No, i razzi iraniani vanno, colpiscono e distruggono.
Sono usa e getta, diciamo.
Praticamente sì, però sono usa e getta, ma se te poi raccatti pezzettini, dei vari pezzettini, qualcos'altro lo rimetti insieme. È un po' come i missili, i Qassam, che di fatto sono dei ferri da stiro, e però costano poco. Però se te raccogli il Qassam, di fatto lo rimetti insieme, ok? In principio un po' è quello lì, ovviamente con un drone è più complicato e non è un missile, e d'accordo, però sì, vengono usati, sono sicuramente usati in Ucraina, c'è stata la compravendita, peraltro di cui ci si è anche interrogati se fosse stato un illecito internazionale oppure no, e non l'è stato, perché di fatto c'è un pagamento, cioè è tutto regolare, non è che l'Iran, il regime iraniano ha partecipato all'invasione russa dell'Ucraina, quindi in quel punto di vista di fatto la Repubblica Islamica ha venduto una merce, Putin l'ha comprata, quindi da quel punto di vista sono inattaccabili. Ieri però e ovviamente la Repubblica Islamica nega qualsiasi tipo di coinvolgimento, ma perché? Perché ora recentemente, qualche giorno fa, sono stati congelati anche da parte dell'Unione Europea, o siamo in procinto di congelare i beni di vicini al regime o membri del regime iraniano che vivono in Europa o che hanno dei beni in Europa, e dovrebbe essere implementato a breve anche il divieto di ingresso e il divieto di volo in Europa da parte delle alte gerarchie della Repubblica Islamica o persone con loro connesse. Quindi ovviamente il regime cerca di non attirarsi addosso ulteriori sanzioni in senso lato, ecco. Però questi droni ci sono e sono usati, e mi sembra il numero 2 del Pentagono ieri in una conferenza stampa appunto ha dichiarato che l'intelligence statunitense ha rilevato la presenza di ufficiali o comunque membri non esattamente di basso rango, diciamo, dell'esercito iraniano sul territorio ucraino attualmente controllato dalle truppe russe, che però non hanno, come dire, non hanno delle truppe al seguito, ma che sono stati inviati lì proprio in modo specifico per pare insegnare a lanciare meglio, quindi ad utilizzare al meglio questi droni kamikaze che la Russia ora sta usando. Di fatto però, che lì, giustamente come dicevi tu, è anche una guerra anche per informazioni, cioè è molto difficile capire realmente se l'informazione è vera, se l'informazione non è vera, perché comunque abbiamo a che fare con un paese dove c'è la censura, dove i giornalisti non hanno libertà di parola, dove è difficilissimo comunicare. È difficile.
Parlando degli Stati Uniti o dell'Iran?
Dell'Iran.
Ah, ok.
Beh, sì.
No, perché pure dall'altra parte, se rimani su queste categorie, no, scherzo, ovviamente c'è una declinazione sostanzialmente diversa, però non stiamo andando in, diciamo, su dei piani molto differenti.
No,
al momento c'è differenza, è innegabile.
Pure, ecco, anche per far capire la difficoltà nel capire esattamente cosa sta succedendo, l'incendio al carcere di Evrin a Teheran che è scoppiato qualche giorno fa. Allora, inizialmente non si capisce niente, inizialmente inizia a circolare questo video in cui sembra che qualcosa sia stato lanciato contro il carcere. Poi viene detto, ma tutto questo, c'è informazioni diffuse dalla BBC iraniana, d'accordo? Poi sembra che invece sia stata una rivolta scoppiata dentro il carcere. Poi la Farnesina riesce a mettersi in contatto con, tra l'altro, una mia omonima, Alessia, che è stata arrestata in Iran ormai qualche settimana fa.
Parli di Piper, no? È lei che stai...
Ah, ok. Lei è lì.
È ancora in galera?
Sì. Per ora sì. E questo carcere, tra l'altro, è abbastanza famoso, purtroppo, perché è il carcere in cui vengono imprigionati tutti coloro che possono rappresentare un problema a livello ideologico, per la sopravvivenza ideologica del regime, quindi politici, giornalisti, attivisti e via dicendo, ok? Lei è finita lì, perché lei è stata probabilmente accusata di essere una spia, non si è ben capito in realtà poi anche lì quali siano le accuse, perché di fatto queste accuse non ci sono, lei è stata presa, prelevata e portata in carcere. Però ecco, dicevo, non si riesce a capire realmente cosa sia successo. La cosa, a distanza di qualche giorno, l'informazione che forse sembra essere più attendibile è che c'è stato un tentativo riuscito, ovviamente, di repressione interna al carcere, in cui si contano più di 100 morti, però anche lì anche i numeri sono complicati, perché non si sa, non c'è mai certezza in realtà di quello che sta succedendo. Cioè, sappiamo che più o meno, ad esempio, e sono proteste che poi magari sono durate meno a livello temporale, tipo le proteste a cavallo tra il 2020 e il 2021, in un mese e mezzo ci sono stati 1500 morti accertati. Ad oggi noi non sappiamo, perché poi non pensiamo solo a morti durante il corteo, ma morti in generale per la repressione a più livelli. Qui è difficile da cercare anche di quantificare, ma vedendo anche come sta avvenendo la repressione, purtroppo c'è da aver paura che siano molti, molti, molti di più.
Alessia, vorrei chiederti un'ultima cosa, penso che siamo proprio in conclusione, vero Peppe? Quindi molto, molto, ancora più sintetica del possibile di quanto è già fatto adesso, e ti ringraziamo ulteriormente. Quali sono le prospettive secondo te, almeno dal punto di vista organizzativo? Cioè, c'è già in mente un insieme di manifestazioni o comunque un progetto, un processo in itinere, per cui si sa già che fra 20, 30, 40 giorni ci saranno altre manifestazioni, si alzerà il tiro? Che tu sappia, perché io in effetti non è che ho trovato molto sui giornali, insomma, sulle poche fonti che consulto.
No, è difficile, cioè è veramente difficile, e in italiano tra l'altro l'unica che ne scrive, perché è italo-iraniana, è Farihan Saboi, è solo lei che scrive, però ha una piccola rubrica, quindi lei giustamente fa un focus ogni giorno, però è veramente difficile avere informazioni, almeno che siano attendibili. Dunque non c'è veramente un piano a lungo termine, però sicuramente c'è una strategia che sta venendo formulata, però le proteste ci sono ancora. La repressione siamo sicurissimi che ci sia ancora, c'è un fermento sotto, c'è un qualcosa sotto, si vuole arrivare all'abbattimento del regime? Sì. Allora, noi abbiamo fatto un mese praticamente di proteste tutti i giorni in tutto il paese, cioè non solo nelle grandi città, in tutto il paese, e fortissime poi nella regione di San Andaj, del Kurdistan iracheno, di cui ovviamente Mahzamini era originaria, ed è un unicum, cioè è veramente la prima volta nella storia iraniana che si verifica una mobilitazione di queste dimensioni, ragion per cui il regime giustamente, inevitabilmente, ha paura. La cosa è che sicuramente c'è un obiettivo che questa volta è chiaro, cioè chiuso, non si tratta con le istituzioni vanno buttate giù e devono essere portati a processo tutti e condannati tutti, i responsabili delle repressioni, tutti quelli che sono collusi con il governo, tutti, questo è quello che viene chiesto. Poi adesso quelle voci che stanno arrivando sono di chi sta iniziando a cercare delle armi, chi invece si sta riorganizzando in altri gruppi per cercare di, come dire, dividersi i compiti, cercare di arginare un po' la repressione, cercare di non farsi prendere, ma comunque tenere alta la mobilitazione, di riuscire a fare informazioni. Ora poi tra l'altro c'è veramente l'emergenza VPN, perché il regime sta riuscendo a bloccare anche quelli. Per quanto sì, le comunicazioni sono sempre state un po' saltuarie, però un modo l'avevano sempre trovato. Ora, insomma, stanno cercando di correre ai ripari. Poi, anche quello è importantissimo, stabilire dei canali di comunicazione sicuri, perché questa è un'altra grande parte importante delle proteste. Perché l'unico, questa fa molto ridere, ma l'unico canale che non viene mai interrotto è Instagram, è la chat di Instagram, che però è del solito gruppo di Facebook, quindi Meta, ma Facebook è bannato e non si può usare, Instagram sì. WhatsApp a volte va, a volte no, Telegram a volte va, a volte no, ma la chat di Instagram funziona sempre. Quindi bisogna imparare a comunicare anche attraverso la chat di Instagram senza, come dire, usare termini molto riconoscibili, ok, per lavorare, per creare altre cose, per esempio. Poi ovviamente il canale di comunicazione privilegiato resta Telegram, ovviamente, per ovvie ragioni. Se proprio ci si trova in una situazione di emergenza, quello funziona, ma funziona perché è controllato. Si sa che almeno l'obiettivo è l'abbattimento di questo regime. Cosa vorranno fare dopo? Non si sa. Ci sarà un referendum? Non si sa.
Alessia, facciamo così, guarda, ti blocco. Lo sai perché? Perché è giusto che non diciamo noi quello che devono fare gli iraniani. È giusto anche, forse la mia domanda non era ben posta, perché ti ho chiesto troppo ed effettivamente se non lo sanno loro, figurati se lo possiamo sapere noi, figurati se lo puoi sapere tu. Però insomma, intuire quello che sta succedendo ovviamente è una cosa che ci piace fare anche per proiettare il ragionamento nel futuro. Però facciamo così, se tu sei d'accordo, ci riaggiorniamo un'altra volta su queste questioni, Peppe, che dici? Magari quando le cose saranno un po' più mature o prenderanno una forma diversa.
Sì, magari... senza dubbio sì. Perché le domande vengono a cascata. Qui sostengo la tua proposta, guarda, di invitare prossimamente
Alessia. Sì, ma tanto penso, Peppe, che dovremmo farlo un po' con tutti, perché tutte,
guarda,
le cose che stiamo affrontando.
Di fare... A proposito, proprio qui da Pisa, da Radiograd, nascerà prossimamente una collaborazione con delle donne iraniane a Pisa. Cercheremo di dar voce appunto con dei podcast, in collaborazione sempre con Gemini Network, e di tirar fuori dei podcast in cui si parlerà più voci con donne iraniane sparse in tutta Italia, appunto per non fermarci alle immagini che si vedono, e bisogna iniziare davvero a fare qualcosa. Noi in radio sappiamo solo parlare, e quindi cercheremo di appunto dar voce.
Peppe, ma possiamo invitare anche Alessia, visto che mi sembra anche lei stia a Pisa, o no?
Sì, ma infatti
allora a questo punto a mia insaputa, dietro le mie spalle,
che appunto alle tue spalle
l'avremmo coinvolta in questo progetto che stiamo facendo.
Vedete, io durante le trasmissioni so queste notizie meravigliose insieme agli ascoltatori, molto bene, veramente ottime iniziative.
Però ecco, noi l'unica cosa che possiamo materialmente fare è tenere alta l'attenzione.
Certo.
Cioè, noi non, ovviamente non possiamo parlare per qualcun altro, non possiamo però raccogliere testimonianze, cercare di dare quante più informazioni certe riusciamo ad ottenere, riusciamo ad avere, o anche un incontro come quello di oggi. Cioè, è molto utile. Ora, per me ovviamente io studio queste cose, quindi per me sono concetti relativamente semplici ormai. Però è importante anche far capire questo, quindi grazie davvero per l'invito, perché è importante e veramente è l'unica cosa che possiamo materialmente fare per dare una mano.
Grazie a te Alessia, perché sei stata gentilissima, e ripeto, nonostante il tempo limitato a disposizione, estremamente esaustiva, insomma, hai fatto un riassunto della storia iraniana, delle istituzioni nel giro di un'ora quasi abbondante, considerando le interruzioni nostre e della musica, per cui insomma è stata un'operazione ben riuscita, che veramente a noi è piaciuta assai, e immagino anche a chi ci ascolterà. Allora, ringraziamo nuovamente Alessia Tortolini, che ci ha lietato con le sue parole, descrivendoci una situazione iraniana che riprenderemo appunto in considerazione in altre trasmissioni di Radio Grad e probabilmente anche qui a Caffè Cornetto. La ringraziamo per la sua disponibilità, e mi resta solo salutare insomma ascoltatrici e ascoltatori che con grande pazienza ci seguono. Invito tutti e tutte a ascoltarci in streaming su Radio Sonar, su Radio Grad ovviamente, Radio Quarantena il sabato alle 11:30, e chi non ce la fa e lo vuole ascoltare con più calma può farlo tramite il canale politica, la sezione politica di GeminiNetwork.it. Lì trovate il nostro bellissimo podcast, ascoltatelo e se vi piace fatelo girare anche tra i vostri colleghi, amici, simpatizzanti, compagni e compagne, soprattutto perché noi facciamo una trasmissione affinché, come diceva Alessia giustamente, la luce su determinate questioni non venga mai spenta ma rimanga accesa. Ricordiamo sempre che il nostro obiettivo è di dare la voce a chi voce purtroppo per una ragione o per l'altra non ce l'ha. A presto, a sabato prossimo.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.